Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È una memoria sempre importante per la nostra Chiesa, il ricordo di Vitale e Agricola. Vitale il servo, Agricola il padrone, furono riscoperti dal vescovo di Bologna alla fine del IV secolo nel cimitero ebraico, e quindi molto probabilmente erano ebrei, e fu Ambrogio da Milano a onorare il loro trasferimento nella chiesa di Santo Stefano. Ecco, ricordiamo insieme a tutta la nostra chiesa la radice della nostra fede.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 11, i versetti dal 7 al 14. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù!» E salirono al cielo in una nube mentre i loro nemici li guardavano. In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare 1/10 della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ed ecco, viene subito il terzo guai. Parola di Dio.
Ecco, completiamo oggi la sesta tromba con la vicenda dei testimoni, e poi seguirà il compimento del mistero di Dio nella settima tromba. E quindi in questo modo poi si chiuderà il ciclo delle trombe. Ecco, vi lascio subito la parola sul testo di oggi.
Mi veniva così da accostare a questi primi versetti quanto è scritto nell'Apocalisse al capitolo 21: e la piazza della città è di oro puro come cristallo trasparente, e in essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, l'Agnello sono il suo tempio. Perché quanto avviene per notare appunto la differenza tra la Gerusalemme celeste e quanto invece avviene, e Giovanni descrive al capitolo odierno.
Anche io avevo visto questo parallelo, e anche capitolo 22, perché nella stessa piazza dove il Signore è stato crocifisso, lì dice 22:2, in mezzo alla piazza della città c'è un albero di vita E poi nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. E quindi in quella stessa piazza, e quindi che mi sembrava legato proprio perché lì il Signore è stato crocifisso, c'è questo compimento. Infatti il verbo che usa al versetto 7 è un verbo di compimento, cioè il compimento della loro testimonianza è questa guerra contro di loro, saranno vinti e uccisi. E però proprio perché saranno vinti e uccisi porteranno a compimento questa testimonianza e ci sarà appunto questa vittoria. E io ho scritto un commento di Suor Agnese quando abbiamo letto l'ultima volta l'Apocalisse nel 2014 e lei diceva: questi due testimoni sono fortissimi, sono di una forza inespugnabile, ma sono consegnati alla bestia perché devono essere assimilati alla croce di Gesù, devono partecipare alla sua croce, e quindi questa morte è positiva.
Mi sembra che sia una profezia che copre tutto l'arco del tempo, dall'antichità fino al futuro, al presente e al futuro. Mi sembra che sia una storia che si ripete continuamente, questa, dei due profeti che vengono uccisi, dei profeti che vengono uccisi.
Anche a me è piaciuto leggere in questo modo, cioè la vicenda dei profeti di Dio. Intanto oggi non abbiamo letture particolari per Vitale Agricola, facciamo l'Alessio per i santi Vitale Agricola, però ci troviamo questa bella pericope che parla non del testimone ma di due testimoni. Mi è venuto da riflettere anche sul due, forse perché la testimonianza è sempre di due e quindi non è un profeta isolato ma è la testimonianza di due insieme. E poi ho notato alcune cose in una sorta di accumulo di testi a cui questa pagina fa riferimento. Per esempio, segnalo solo alcuni che non ho trovato segnati. Quando dice un soffio di vita veniente da Dio, soffiò su di loro e si alzarono in piedi. E mi sembra che ci sia Ezechiele 36 e 37. Questo si alzarono in piedi è quasi un'allusione che è proprio molto evocativa, anche perché c'è il dono dello spirito della risurrezione e c'è la lotta di Gog e Magog, tutte queste due cose. E poi un'altra osservazione che volevo fare, quella sul resto. Mi sembra che in tutte le trombe si ricordi che c'è un resto che si converte, qui è detto alla fine. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. E poi l'altro parallelo che ho già citato ieri, ma mi sembra molto importante, sia che si tratti del passato, sia che si tratti del futuro, è Luca 13, dal versetto 31, alcuni dei farisei si avvicinarono a Gesù dicendo: vattene perché Erode ti vuole uccidere. E Gesù risponde: andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio demoni e faccio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno ho terminato, o termino io anche, potrebbe essere. Però bisogna che io oggi e domani segua la mia strada, perché non esiste, insomma, non si dà che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Quindi come l'agnello attraversa tutta la storia della salvezza, da Abele, diciamo, che da pastore diviene agnello, fino alla fine, così anche i suoi martiri, i suoi testimoni di Dio.
Come dire, a fianco di quello che diceva Sara sui superstiti, a me invece aveva colpito come in questo caso i superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo, mentre al capitolo 9 ci si dice che il resto dell'umanità non si convertì. Eccomi, scusate, mi sembrava veramente il mistero della libertà, che, come dire, il piano di salvezza, questi segni forti per la salvezza siano dati a tutti, ma ci sia anche un piano di libertà terribile e misteriosa che può dare che tutto ciò non porti alla conversione, Dio non voglia.
Alcuni propongono, sulla base della richiesta fatta a Giovanni di misurare il Tempio, e propongono di anticipare la data della scrittura dell'Apocalisse al 66 o comunque prima della distruzione del Tempio. Questo non si sa, non lo so, ecco, però in ogni caso questa richiesta di misurazione del Tempio con una canna che ha la forma di uno scettro, che senso ha? Che senso ha richiedere di misurare un Tempio che sta per essere distrutto o che è già stato distrutto? Questo è il punto. Ecco, questo probabilmente ci vuole dire Giovanni che la funzione somma e liturgica del Tempio non ha fine e che prosegue e che deve proseguire. E altrettanto si può dire della profezia di questi due testimoni, che sono sostanzialmente dei profeti. Detto questo, riguardo ai due testimoni su cui si cervellano tutti per capire chi possano essere, e la risposta non c'è, probabilmente Giovanni ha in mente molti fatti storici che sono accaduti. E qua leggo dalla guerra giudaica un passo, due passi che sono brevi, ma insomma che si riferiscono alla metà del 66, quindi siamo in piena crisi. Ecco, in quella fase lì si tratta di una guerra civile sostanzialmente, no? Tra gli zeloti, gli idumei che sostenevano, si erano affiancati ai romani e via discorrendo. Giuseppe Flavio scrive attorno al 79 la guerra giudaica e dice: il piazzale antistante al tempio fu tutto un lago di sangue e il giorno spuntò su 8.500 cadaveri. Costoro non bastarono però ad appagare il furore degli idumei che, rovesciatisi sulla città, depredavano ogni casa e uccidevano chiunque capitava. Ma a sfogarsi sulla gente comune sembrava loro di perdere tempo, e diedero la caccia ai sommi sacerdoti, sguinzagliandosi per la maggior parte contro di loro. In breve li presero e li uccisero, poi, accalcandosi presso i loro cadaveri, beffeggiavano Anania. Per il suo amore di patria, e Gesù, che era un altro sommo sacerdote, Giosuè, per il suo discorso dalle mura. Giunsero a tal punto di impietà da gettarli via insepolti, mentre i giudei si danno tanta cura di seppellire i morti che finanche i condannati alla crocifissione vengono deposti e sepolti prima del calar del sole. Non credo di sbagliare dicendo che la morte di Anano e di Gesù segnò l'inizio della distruzione della città e che le sue mura caddero e lo stato dei giudei andò in rovina, a cominciare dal giorno in cui essi videro scannato in mezzo alla città
il loro sommo sacerdote e il capo della loro salvezza. Leggo un altro brano, piccolo brano. A lui si affiancava degnamente Gesù, inferiore rispetto ad Anano, ma superiore agli altri. Debbo ritenere che Dio, avendo condannato la distruzione alla città contaminata e volendo purificare col fuoco i luoghi santi, eliminò coloro che vi erano attaccati con tanto amore. E quelli che poco prima, avvolti nei sacri paramenti, avevano presieduto a cerimonie di culto di portata universale ed erano stati oggetto di venerazione da gente venuta nella città da ogni paese, era dato ora di vederli gettati ignudi in pasto ai cani e alle fiere.
Ritorno a quello che è stato detto prima a proposito del resto dell'umanità che rimane in vita e che si converte, secondo l'ultimo versetto di oggi, perché è quello che è stato richiamato anche già da Barbara. Avviene tutto all'interno della sesta tromba. C'è un gran cambiamento tra l'inizio della sesta tromba e il finale, un finale che prepara a quello che sarà la settima tromba, che, in cui sentiremo che il regno del mondo appartiene al Signore nostro Dio, al suo Cristo. E all'inizio ci sono i tormenti della cavalleria che era stata mandata dai quattro angeli, e la reazione dell'umanità è quella ai flagelli, è quella di non convertirsi dalle opere delle loro mani. E invece dopo la resurrezione, cioè l'alzata in piedi di questi due olivi o candelabri, come li vogliamo chiamare, si è udito un grido possente dal cielo che diceva: salite quassù, e salirono al cielo. C'è un intervento di una voce celeste, no? Sarà Dio, io ho pensato. E allora c'è una reazione diversa, perché anche questi due olivi erano il tormento degli abitanti della terra, ma un tormento diverso da quello della cavalleria. Avevano una missione, una di testimonianza. E la reazione è diversa, perché questi danno gloria al Dio del cielo, loro che si erano rallegrati e si erano scambiati i doni quando i due profeti erano morti.
Non si è ancora accennato, però c'è una cosa che colpisce in questo passo, e cioè il modo con cui vengono coniugati i tempi, perché si dice che prima si parla al futuro di quello che succederà a questi due testimoni, poi si parla al presente quando si dice che cosa viene fatto di loro da parte degli abitanti della terra, e poi si parla al passato quando si parla della loro risurrezione, della loro essere richiamati in vita, che colpisce molto perché evidentemente vuol dire qualcosa l'uso di termini così. Per me, quello che ho capito io, almeno quello che mi sembra comprensibile, è che veramente questi due testimoni sono, come già è stato detto da tanti, non identificabili con qualcuno in particolare, ma sono due, perché a due e due il Signore li manda avanti a sé, e sono testimoni e profeti di Dio, perché in tutti i tempi questo è il destino e la chiamata che Dio fa a coloro che manda come apostoli per predicare la sua parola. E questo quindi è fuori dal tempo in qualche modo, cioè è una cosa decisa da sempre.
La nota che trovo qui, mi sembra, al capitolo 11, versetto 3, mi sembra importante, che mostra come i numeri simbolici, cioè i 3 anni e mezzo, che sono poi i 42 mesi, che sono poi i 1260 giorni, si rifanno a Daniele principalmente, e in particolare a una profezia di Daniele, capitolo 9, versetti 25 e 27, che andrebbe studiata bene. Daniele stava studiando Geremia, sui 70 anni, gli viene poi spiegato dall'angelo che i 70 anni non sono 70 anni, ma sono 70 settimane di anni che l'angelo divide in tre parti, 7 settimane di anni naturalmente, fino a un consacrato principe, poi 62 settimane di ricostruzione e di angoscia insieme, ecco, e poi c'è l'ultimo, quindi fanno 69 settimane, poi rimane l'ultima settimana che è decisiva, che è divisa in due, tre anni e mezzo e l'altra, ecco, è alla fine, nella seconda metà dell'ultima settimana, che si compie il mistero di Dio, e qui si anela, tutto porta a questo, quindi direi in questo periodo, se è così, noi vediamo, come avete già spiegato, che ci sono compresenti due realtà molto diverse, c'è la persecuzione, i tempi dell'angoscia, la persecuzione dei pagani, che però qui notiamo che è più profonda secondo le trombe, cioè chi uccide, i testimoni sono dati in balia, dice, della bestia che sale dall'abisso. Chi è questa bestia che sale dall'abisso? Non se ne è parlato fino adesso, si è parlato però dell'abisso, si è parlato di un astro, al capitolo 9, versetto 1, caduto dal cielo, a cui è dato in mano la chiave dell'abisso e che apre questa chiave, come abbiamo visto, e che quindi il mondo viene infestato dai demoni, sotto questo esercito di cavalletti, eccetera. Quindi forse qui appunto è l'angelo dell'abisso, può essere il Satana, può essere quello che al capitolo 12 sarà identificato con Satana. In ogni modo è importante, ci sono questi due elementi, cioè la testimonianza, ecco, che questo poi continui successivamente a Gesù, credo che sia ovvio, è così, ma che Giovanni abbia in mente la storia di Israele mi sembra. Quindi questi due hanno dei tratti profetici, Mosè, Elia, Enoch, la loro vicenda, ecco l'ultima osservazione che farei, la loro vicenda, che è anche la vicenda dei martiri del secondo secolo avanti Cristo, che ci raccontano, Daniele ce li racconta, i Maccabei, e anche altri, anche Giuseppe Flavio, cioè ci raccontano questa. Quindi la vicenda di questi martiri qui però è raccontata non come è nella Bibbia. Enoch non muore e non risuscita. Mosè sì, c'è, però non è la stessa cosa, è raccontata, è certamente dei tratti di Mosè, di Elia, di Enoch e di altri, ma è raccontata, io credo, ho l'impressione, tenendo conto della vicenda di Gesù. Non è proprio uguale, ma è simile, perché c'è la morte, l'uccisione, ecco, c'è la risurrezione e c'è l'ascensione. Quindi l'impressione è che lui parli di tutti i martiri, siamo nel sesto elemento, di tutti i martiri della storia di Israele, tenendo conto del martire per eccellenza, che è il testimone fedele, come lo chiama l'Apocalisse, che è Gesù. Presentiamo alcune intenzioni in questa festa, sorretti dall'intercessione dei santi Vitale e Agricola.
Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo, Signore, per la Chiesa, per tutti i credenti in Lui, nel Suo nome. Preghiamo affinché siano fedeli e non venga meno la loro fede nelle persecuzioni e nei momenti faticosi, nei momenti di tentazione, perché non ci abbandoni, non abbandoni nessuno, ma anzi lo rinforzi nei momenti della tentazione, come diciamo nel Padre nostro. Preghiamo. Preghiamo anche per la nostra lettura della Scrittura, perché non ci facciamo confondere, ma abbiamo sempre lo sguardo rivolto a Gesù, il Signore, colui che ha compiuto tutte le Scritture e che ha portato a compimento il disegno di salvezza del Padre per tutti gli uomini. Preghiamo. Oggi, in questo giorno, ricordiamo il Signore Adriana nel trigesimo della sua morte e chiediamo a Lui di custodire Tonino, i suoi figli, i suoi nipoti, perché dia loro consolazione e forza di speranza nella risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, la nostra famiglia, il Signore ci tenga tutti uniti e nell'amore, per questo ci ha messi insieme. In particolare oggi preghiamo per i superiori e per Paolo che compie gli anni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Chiediamo il dono della pace. Ogni giorno continuamente ricordiamo e preghiamo per questo. Preghiamo. Per la nostra Chiesa, per l'Arcivescovo, per tutti i presbiteri consacrati, per tutta la nostra Chiesa, per intercessione di Santi Vitale Agricola, per la sua testimonianza, la sua fede, preghiamo. Per le nostre intenzioni di questo tempo, per noi che siamo qui, per la nostra comunione, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e tutte le altre intenzioni di coloro che si affidano al nostro ricordo, per Cristo nostro Signore.